alcuni spunti, alcune suggestioni a partire dai testi delle scritture che abbiamo ascoltato e che abbiamo sentito, ci riportano un po' alle figure che abbiamo incontrato nel tempo di Avvento e poi nel tempo di Natale. Prima di entrare così dentro il tempo ordinario, siamo già nel tempo ordinario, ma prima di entrarci con il corso normale delle letture, è come se la liturgia ci facesse ancora un momento sostare su quello che abbiamo vissuto e ci introducesse un po' per volta, no, dentro il cammino quotidiano, a dire un po' del sapore comunque del quotidiano e di ciò che viviamo giorno per giorno. E qui appunto alcune suggestioni che i testi delle scritture ci consegnano. Ma prima di tutto colpisce quel Gesù che viene. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui. E viene sottolineato con forza questo. E mi pare molto forte. Gesù è prima di tutto colui che viene verso. È colui che si mette in cammino per incontrare. Tra l'altro Giovanni insisterà ancora dopo su questo venire verso di Gesù. Mi pare che appunto non sia semplicemente la descrizione di un movimento, ma sia in qualche modo il dire di uno stile profondo, di una modalità di essere, no? Appunto Gesù è colui che viene verso di te, viene verso l'altro, viene verso l'uomo. E mi pare che fin dall'inizio, no, ci viene consegnato in qualche modo questo stile, lo stile dell'andare verso. Essere uomini e donne, incontrare il Vangelo vuol dire imparare ad andare verso. Appunto, non l'opposizione, non la separazione, non la guerra. Per rimanere un po' nei contesti nostri e anche nelle riflessioni che faremo dopo, ma appunto l'andare verso, quindi il costruire un atteggiamento e una relazione che è capace di incontrare, di dare spazio, no? E mi pare che subito questo ti consegna, no, quell'atteggiamento di disponibilità, no, di accoglienza. E non soltanto dell'attesa che l'altro venga appunto verso di te, ma tu ti metti in movimento verso l'altro, no? L'altro è colui che hai incontrato e tu ti metti in movimento, no? Quante volte ci aspettiamo da altri il primo passo? Quante volte ci aspettiamo che qualcun altro parta, che qualcun altro si metta in cammino verso di noi? Gesù è colui che viene verso. È colui che si apre all'incontro, è colui che lo favorisce l'incontro, no? E questa mi pare una prima cosa interessante. Una seconda ce la suggerisce in maniera molto forte ancora Giovanni, no? Giovanni il Battista, che si presenta qui, l'abbiamo sentito, e si presenta nei testi che stanno attorno al testo che abbiamo appena ascoltato come il testimone. Come colui che indica, in qualche modo anche lui è uno che va verso. Qui il Vangelo lo presenta come colui che sta fermo ma indica, e poco dopo lo incontreremo davvero mentre indica direttamente Gesù e addirittura domanda ai suoi discepoli implicitamente di mettersi in cammino dietro a Gesù. Appunto è il testimone. E l'abbiamo sentito, il testo è costruito proprio così, come la testimonianza di Giovanni, no? Giovanni che dice chiaramente ciò che ha vissuto, ciò che ha sperimentato e lo testimonia appunto, lo consegna e non solo, ma lo dicevamo, favorisce l'incontro. E mi pare che in maniera molto forte ti consegna subito anche la struttura, no, dell'esperienza cristiana, ma anche della nostra esperienza di tutti i giorni, dell'esperienza della vita, no? Il fatto che incontri Gesù perché qualcun altro te ne ha parlato, Incontri Gesù perché qualcun altro te l'ha consegnato, incontri Gesù perché qualcun altro ha testimoniato di Lui, incontri Gesù perché stai dentro la comunità, perché i tuoi te l'hanno consegnato, perché alcune altre persone te ne hanno parlato. E qui sei chiamato tu poi a dire di sì. Questa è la struttura costante. Gesù non lo incontri astrattamente, non lo incontri semplicemente per un incontro astratto teorico, lo incontri perché qualcun altro te l'ha consegnato. L'incontro con Lui passa sempre attraverso la carne e il sangue di qualcuno che ti consegna Lui, che ti parla di Lui. Anche se tu da solo ti metti lì a leggere il Vangelo e lo incontri lì, in realtà lo incontri attraverso la testimonianza di chi ci ha consegnato quella roba lì, che non è un racconto, ma è la testimonianza viva, scritta, di qualcuno. È la storia di comunità che hanno raccolto lì, in quegli scritti, la loro esperienza, la loro vita, l'incontro con Gesù. E se ci pensiamo bene, è anche quello che ci capita nella vita. La vita la riceviamo e la accogliamo e diciamo di sì alla vita perché l'apprezziamo, ma in questo siamo costantemente presi per mano da qualcun altro. La vita impariamo ad apprezzarla perché papà e mamma, perché i nonni, perché le persone che incontri, perché gli amici in qualche modo ti testimoniano la bellezza della vita, no? Te la riconsegnano. Sarebbe più difficile se questo non avvenisse, no? E allora mi pare questo discorso, no, dell'essere capaci di accogliere una testimonianza, ma dell'essere anche noi capaci di testimoniare, no? Diventa importante. Dove il testimoniare non è tanto il mettersi a parlare direttamente o l'esporre chissà che cosa, ma semmai è l'esporsi, è l'esporre la propria umanità, quello che si è, perché ci si mette in gioco, perché la propria vita lascia emergere la nostra umanità profonda. Perché la nostra vita lasci che si dica il gusto della vita e il gusto del Vangelo. Certo, questo ti domanda un ulteriore passaggio, no? Ti domanda che su questa parola e sulla vita tu ti lasci davvero plasmare e lavorare, no? Dall'umanità che incontri, che vivi, dal Vangelo che incontri, dal volto dell'uomo Gesù che ti viene incontro. E anche da questo punto di vista sarebbe interessante, è un ultimo passaggio su quale mi vorrei fermare, qui Giovanni indica Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È splendido, eh? Beh, l'immagine dell'agnello penso un po' tutti, possiamo intuire a che cosa allude, no? Anche se poi la ricchezza dei testi biblici ti riconsegnerebbero molte altre cose, no? Oltre l'immediatezza così della dolcezza, della mitezza, perché ti consegnerebbero anche il dono di sé che Gesù l'agnello vive, no? Ti consegnerebbero anche molte altre cose, il servizio di cui parlava Isaia nella prima lettura, splendida tra l'altro, no? Ma l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E per sé nei testi quel togliere ha due significati per sé, eh? Almeno due. Togliere, portare via, sì, ma anche prendere su di sé. E anche qui mi sembra splendido. Quell'agnello sulle cui tracce sei è colui che sa prendere su di sé il male del mondo e lo porta via, sa prendere su di sé persino il nostro no, e se lo porta con sé, lo porta via. E appunto, allora mi pare ti consegna subito quello stile di attenzione all'altro e al male dell'altro, del farsi carico del male dell'altro, dell'accettare di incontrare il male dell'altro e di prenderlo su di noi, non per farci schiacciare, ma per imparare quello stile di fraternità e di condivisione, no? Che ci consente di affrontare anche i drammi della vita nella serenità e nella pace, no? E che ci fa diventare uomini e donne di fraternità e di pace. Ci fermeremo dopo, appunto, ancora a lavorare sull'essere giusti pur se non innocenti, no? E un po' sull'esperienza comunque dell'essere uomini e donne di pace. Vorremmo lasciare che un po' questo desiderio di pace ci lavori dentro e che ci aiuti davvero a portare su di noi anche la sofferenza e il male dell'altro, perché si possa costruire un cammino di fraternità e di pace. E chiediamo a Lui, all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che ci prenda per mano e ci faccia sentire un po' della sua dolcezza e della sua forza in questo cammino.